novità molto, molto radicale e molto importante. E in una parte possiamo dire che tutto ciò che accade non era inaspettabile, perché nel mese di maggio di quest'anno è stata rimossa l'immunità parlamentare a tutti i parlamentari, ma soprattutto con l'obiettivo, bisogna ricordare, con l'obiettivo di processare e portare in carcere molto probabilmente i deputati del Partito Democratico dei Popoli. Nei mesi precedenti, stiamo parlando del mese di marzo, del mese di febbraio, è stata lanciata una pura campagna mediatica contro i deputati del Partito Democratico dei Popoli in sostegno del governo, quindi anche una campagna politica governativa molto netta, molto forte. E sono stati questi deputati definiti come dei terroristi, come collaboratori delle organizzazioni terroristiche, come i traditori della patria. E non passava un giorno che un politico appartenente al governo annunciasse ai suoi elettori che il governo stava prendendo le misure necessarie per sbattere questi deputati in carcere. Sono le parole letterali esatte di diverse dichiarazioni pubbliche. Sono state preparate le carte nel mese di maggio con una votazione abbastanza forte in collaborazione con i due partiti di opposizione, MHP e CHP, estrema destra e centrosinistra, è stata rimossa l'immunità parlamentare a tutti i parlamentari. Tuttavia le accuse più grosse dal punto di vista legislativo erano rivolte nei confronti dei deputati dell'HDP e la maggior parte delle denunce erano a loro sfavore. Quindi magari alcuni deputati del governo oppure di altri partiti dell'opposizione sono stati convocati dai giudici, si sono presentati e hanno rilasciato delle dichiarazioni. Tuttavia le accuse, spesso volentieri senza fondamenti, tremendamente forti, rivolte ai deputati del Partito Democratico dei Popoli, hanno trovato una reazione collettiva da parte dei deputati che sono rifiutati di presentarsi davanti ai giudici. E dopo il terzo appello, i giudici la settimana scorsa hanno deciso di portare i deputati con forza, è quello che abbiamo visto in questi giorni, quindi in 12 sono stati presi in detenzione cautelare e in 9 deputati sono stati arrestati, 3 sono stati rilasciati, 2 risultano latitanti perché sono all'estero. E tra cui ovviamente ci sono i co-presidenti del partito, Demirtas e Yüksekdağ. Sono tutti accusati appunto del vilipendio del Presidente della Repubblica, violare la legge per le manifestazioni e riunioni pubbliche oppure nettamente, chiaramente, di appartenere a un'organizzazione terroristica oppure fare la sua propaganda oppure lavorare a favore di questa organizzazione. Ovviamente quando in questo caso si parla di un'organizzazione terroristica, tra virgolette, si parla nettamente del Partito Veloce del Kurdistan, che è un'organizzazione armata definita terroristica da parte dello Stato, della Repubblica di Turchia, ma non soltanto, ricordiamo, anche dalla maggior parte dei paesi internazionali. E oggi ci troviamo con appunto 9 deputati in carcere, e alcuni sono anche nei carceri di stile F, quindi isolamento, sparsi in diverse parti del paese. Durante le manifestazioni di protesta anche la co-presidentessa del BDP, sarebbe il partito delle regioni democratiche, la signora Tuncel, è stata presa in detenzione cautelare e non è stata ancora rilasciata. Sabato notte, ieri è stato annunciato, e in questi giorni un'altra novità, giusto appunto per collegarci con la Siria, domenica è stata diffusa la notizia che sabato notte le forze democratiche, quindi diversi gruppi armati resistenti o organizzati sotto questo ombrello, hanno deciso di avanzare verso Raqqa, la quasi capitale dell'ISIS in Siria, con l'obiettivo di liberarla. Oggi si vedono i primi dettagli, le prime fotografie, i primi video, e le prime notizie dicono che alcuni villaggi sono stati già liberati intorno a Raqqa, e le forze democratiche sono in una distanza di circa 50 km da centro Raqqa. Questo è un discorso che può essere collegato molto tranquillamente con la Turchia, perché prima di tutto l'operazione si chiama la vendetta del frate, mentre l'operazione che ha avanzato la Turchia entrando in Siria circa un mese fa si chiamava lo scudo dell'Eufrate, perché questo Eufrate è importante. Il fiume si trova in un punto molto strategico, dove finisce Minbic, la città liberata dalle forze democratiche siriane circa un mese e mezzo fa, e il passo successivo per queste forze sarebbe stato quello di avanzare verso la parte nordica occidentale della Siria, per collegare la parte occidentale e l'orientale di Rojava. Tutto ciò è stato impedito perché la ha lasciato l'operazione lo scudo dell'Eufrate ed è entrato in Siria dal nord, appunto creando un corridoio che non permette le forze democratiche siriane di avanzare. Questo è stato un discorso forte, un conflitto politico tra gli Stati Uniti, la Turchia e le forze democratiche siriane. E in contemporanea, ovviamente, come ben sapete, l'esercito iracheno insieme agli alleati, ma con sostegno fortissimo dei Peshmerga, sono entrati a Mosul in Iraq per liberare Mosul dall'ISIS. Tuttora gli scontri sono in atto, sto parlando di un punto molto vicino anche al campo di addestramento militare Bashika, che è sotto il controllo della Turchia, un luogo di grande discussione tra il governo centrale iracheno e la Turchia. Il governo centrale iracheno vuole che la Turchia si ritiri dal campo di Bashika, lo chiuda e si tolga dal territorio iracheno, mentre il governo turco continua a insistere sulla sua presenza sul territorio, e in quel momento insisteva anche sulla presenza sua dentro questa operazione verso Mosul. È stata un po' rafforzata, però sembra che si sia trovato un accordo per un intervento aereo della Turchia nell'operazione di Mosul. Non era un'opzione benvenuta, ben accettata dal governo centrale iracheno, ma neanche dai Peshmerga, quindi dal governo no settentrionale curdo. Tuttavia gli americani sembra che abbiano fatto da mediatori e abbiano fatto passare la richiesta del governo turco. Qua non spendiamo troppo tempo per parlare, perché la Turchia vorrebbe tanto essere dentro l'operazione di Mosul, però ricordiamo che la stessa discussione si è pronunciata anche per l'operazione di Raqqa. Il governo turco insisteva che una volta conclusa l'operazione Scudo d'Eufrate sarebbe stato il momento di avanzare verso Al-Bab, poi dopo Raqqa, e voleva fare da protagonista in questa operazione. Tuttavia in questi ultimi giorni gli americani hanno annunciato che l'operazione sarà guidata dalle forze democratiche siriane e dalle unità di difesa popolare YPG e YPG e diverse organizzazioni armate arabe e turcomane. E tutto ciò è avvenuto oggi. Vediamo che la Turchia è stata esclusa dall'operazione contro Raqqa, e l'operazione è partita appunto con queste forze, e si leggono i primi dettagli che annunciano la presenza dei militari britannici e americani sul territorio, soprattutto per coordinare i bombardamenti aerei degli alleati, in cui è stata annunciata la partecipazione dell'Inghilterra e anche quella francese ieri da parte dei ministri della difesa e degli esteri. Sì. Questo praticamente possiamo vedere che è un lungo riassunto di tutto ciò che sta accadendo in questi giorni.
Sì, sì, sì. Adesso vedremo gli sviluppi anche nelle prossime ore, giorni, con le elezioni americane alle porte. E così io personalmente vedo così un rischio di polarizzazione, diciamo, con appunto la Turchia che fin dall'estate si è riavvicinata alla Russia, e poi c'è la questione della Siria di Assad e il tentativo degli Stati Uniti di utilizzare i curdi per mantenere il proprio ruolo nella regione. Così questo è uno degli aspetti. Comunque ti leggo. Scusa, dimmi, ti volevo solo leggere.
Assolutamente, prego.
Volevo leggerti un messaggio che è arrivato di un ascoltatore che chiede una domanda, magari un po' legata anche a questi aspetti, cioè che tutta questa presenza delle potenze europee imperialistiche nella regione non fanno bene ai processi rivoluzionari, diciamo, e appunto riferimento a Rojava. E chiede l'ascoltatore a proposito di circa 100 detenuti politici chiusi nelle carceri del Rojava arrestati dalle forze legate al PID, se hai informazioni in proposito. E mi viene da chiederti di che appartenenza
è
sono
una
detenuti.
Cosa che sì, una cosa che ho letto qualche giorno fa è non ho abbastanza approfondimento in merito, è un discorso che è stato sollevato qualche mese fa anche dall'Amnesty International sui detenuti politici che ci sono nel nord della Siria. L'Amnesty comunicava le sue preoccupazioni sul trattamento, su come venivano trattati i politici, eccetera, però non ho abbastanza informazioni, non ho trovato abbastanza informazioni su questo discorso. So che è un punto che è stato reso pubblico, però non posso dire che ne so abbastanza.
Anche di che appartenenza sono?
No, perché, allora nel report dell'Amnesty specificava che erano i politici cristiani arabi che sono una piccola minoranza in quella parte e soprattutto una minoranza riportata nel nord della Siria negli anni 50 e 60. E poi si citava anche i politici turcomani, però del loro carattere, l'appartenenza a un'organizzazione armata oppure un partito politico non si parlava molto, quindi il report dell'Amnesty, anzi era una piccola citazione dentro un report grosso dell'Amnesty sulla violazione dei diritti all'interno della guerra civile in Siria, quindi queste sono poche informazioni che io sono riuscito a ottenere.
Va bene, allora diciamo, come hai detto tu, questo era un aggiornamento, una panoramica della situazione molto in evoluzione, diciamo, e non so se ti viene di esprimere un punto di vista così oppure ci aggiorniamo i prossimi giorni.
Sì, solo un dettaglio in più, come si sa, come si è saputo, credo e spero almeno da parte degli ascoltatori e ascoltatrici di questa frequenza, 9 dirigenti giornalisti del quotidiano Nazionale Cumhuriyet dopo le detenzioni cautelari sono stati arrestati. Oggi la Turchia conta ben 142 giornalisti in carcere di ogni tipo di opposizione, ex alleati del governo socialista o prestampa curda. Così come nel 2008 la Turchia è tornata a essere di nuovo il carcere a cielo aperto più grande del mondo per i giornalisti. Questo è il report che è uscito stamattina da parte di un portale che si chiama P24 che osserva la libertà di stampa in Turchia, 142 giornalisti in carcere.
Ok, va bene Murat, grazie per l'aggiornamento.